Domenica sesta del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 6, versetti 17-26. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una gran folla di suoi discepoli e una gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Dal profeta Geremia, capitolo 17, i versetti 5-8. Così dice il Signore: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno, e dal Signore allontana il suo cuore. Egli sarà come un tamerisco nella steppa, quando viene il bene non lo vede. Dimorerà in quei luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è sua fiducia. Egli è come un albero piantato lungo l'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno della siccità non intristisce, non smette di produrre i suoi frutti». Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, i versetti 12-20. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché Egli ci istruisca, dimori in noi e ci conduca con cuore retto verso il suo regno. Amen. domenica sesta del tempo ordinario è la domenica del discorso della pianura, il discorso delle beatitudini, della felicità. Anche oggi la nostra società pretende di assicurare la gioia, siate felici, ma è facile rendersi conto che non ne è capace, anche se il nostro cuore si lascia irretire come un gatto che giocando con un comitolo di lana finisce per trovarsi aggrovigliato senza più districarsi. Ben diversa è invece la prospettiva delle beatitudini. Ai poveri, agli affamati, a quelli che piangono, ai perseguitati, Gesù dice: «Beati voi, non lasciatevi scoraggiare». Mentre ai ricchi, ai potenti, ai furbi, a quelli che sono sazi, Gesù dichiara: «Fate attenzione a voi stessi, state sbagliando tutto». Dio ha deciso di salvare gratuitamente i poveri, ma la grazia, contrariamente a quanto si può pensare, non è gratuita. Infatti, ciascuno, fin d'ora, ne paga il prezzo. La felicità, possiamo definirla come un ospite, che deve essere accolta bene, altrimenti non ritorna più. La felicità esiste. Fin da oggi ci attende la beatitudine del Regno, presente e futura nello stesso tempo, che raggiunge gli uomini nella persona di Gesù Cristo, povero, perseguitato. Lui ha sposato la povertà, ha vissuto a causa di tutti e per tutti gli infelici del mondo. La Chiesa, per questo, non può stare dalla parte dei potenti. Oggi, ancor più, accogliendo uomini di tutti i continenti, le folle immense del terzo, quarto mondo, non può stare dalla parte dei potenti, dunque. Il mondo occidentale, sazio e indifferente, rischia di sprofondare nella sonnolenza di una digestione lenta. Tocca alla Chiesa risvegliare il mondo, invitandolo ad offrirsi a Dio, che riscriverà su di lui in lettere di fuoco il suo Evangelo, chiamandolo a lasciarsi penetrare da quello spirito delle beatitudini, a comprendere che la povertà ha preso il posto quaggiù del paradiso perduto, altrimenti, a giudizio della storia, si aggiungerà più tardi anche il giudizio di Dio. Dall'eucologia, l'antifona d'ingresso tratta dal Salmo 30, «Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva, perché tu sei mio baluardo e mio rifugio, guidami per amore del tuo nome». L'orante trova aiuto in Dio, fortezza inespugnabile, sua sola salvezza. Il Signore è invocato forza e rifugio, perché è alleato fedele. Così il Signore, per amore del suo nome, egli è sicuro e stabile condottiero di ogni orante, e dunque anche di noi oggi che lo invochiamo. Da lui l'umanità trae sussistenza, cibo, salvezza. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò», dice il Signore. Matteo 11:28. O l'altra possibilità del canto dell'Evangelo, Luca 6:23. «Rallegratevi ed esultate», dice il Signore, «perché la vostra ricompensa è grande nei cieli». Entrambi le proposte richiamano il ristoro e la gioia della ricompensa abbondante, già predisposte per coloro che, a causa delle persecuzioni sofferte, provocate dagli uomini empi in odio ai discepoli del Signore, sono tutti oppressi e stanchi. Le letture di domenica scorsa, fra le altre cose, ci avevano fatto riflettere sulla condizione umana, ed eravamo giunti alla conclusione che siamo povere creature dalle labbra impure e dalle mani fragili. I brani odierni ci rivelano il duplice atteggiamento dell'uomo dinanzi a questa constatazione. C'è chi, riconoscendo la propria limitatezza, si affida con fiducia all'onnipotenza di Dio, chi invece, al contrario, cerca la propria sicurezza confidando nelle doti naturali, nei beni che possiede, nella convinzione di potersi affermare e di costruirsi un futuro di benessere e di felicità. Dunque, due orientamenti che possiamo definire uno verticale, l'altro semplicemente e soltanto orizzontale. E se la libertà di scelta dell'uomo rimane sacra e inviolabile, la liturgia, sin dalle prime battute, indica la sua preferenza, ci orienta. Nell'antifona d'ingresso abbiamo ascoltato la fiducia del credente in Dio, che è difesa, rocca, fortezza, baluardo. La preghiera di colletta traduce l'anelito dell'uomo che confida nel Signore nella preghiera: «O Dio, che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili, ascolta il grido dei poveri e degli oppressi». La prima lettura, il profeta Geremia, dove l'uomo superbo, indipendente, è contrapposto all'uomo umile e pio. Il primo è dichiarato maledetto, perché pone nella carne il suo sostegno. Il secondo, invece, è proclamato benedetto, perché confida nel Signore. La sorte del primo uomo è lo squallore della morte, mentre la sorte del secondo uomo è la pienezza di vita nella prosperità e nella fecondità. Il Salmo responsoriale, poi, canta le beatitudini dell'uomo che pone i suoi desideri e le sue decisioni nella legge del Signore, quella legge che medita giorno e notte. La composizione del Salmo, il Salmo 1, mostra evidenti connessioni con altri testi biblici. Ma tuttavia occorre ricordare che la riflessione sapienziale posta all'inizio del Salterio è come un atrio prezioso che introduce in quel castello incantato, ricco di splendide sale, che sono i singoli salmi, fino all'aula regale, che è il Salmo 150. Alla beatitudine dell'uomo, che è la prima parola del primo Salmo, segue «Lodate il Signore», che è l'ultima del Salmo 150, ripetuto in tutti i sei versetti. Dall'uomo beato al Signore, laudabile molto. L'Evangelo, riportando il brano delle beatitudini lucane, sostanzialmente ripropone il tema delle due vie. È la seconda lettura, che come di consueto ha un percorso autonomo, in questa domenica ci ripropone il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo sottolinea una verità essenziale per la fede cristiana: la resurrezione dei morti come conseguenza logica dell'evento pasquale. La resurrezione di Cristo, dunque, un aggancio possibile con le altre due letture, è proprio che la speranza in Cristo giustifica il nostro impegno quotidiano di vivere le esigenze dell'Evangelo. In quell'impegno quotidiano, la vittoria di Gesù sulla morte è garanzia anche per la nostra felicità nella vita eterna, altrimenti, come dice l'Apostolo, saremmo da compiangere più di tutti gli uomini. Nell'Evangelo di Luca il discorso prende nome di discorso della pianura ed è, come sappiamo, la Magna Carta del Regno di Dio. Il messaggio delle beatitudini è un appello sintetico e radicale rivolto a coloro che hanno già scelto per Gesù e per il regno, ma ora devono impostare tutta la loro nuova esistenza come creature di Dio. All'origine di questo si deve supporre che il proclama sia una collezione di detti di Gesù, pronunciati in circostanze diverse, ma che poi successivamente sono state antologizzate dalla predicazione cristiana. Una raccolta, dunque, che ha la finalità non tanto cronologica e biografica, ma possiamo definirla missionaria pastorale. Le beatitudini si leggono, come è noto, anche nell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 2-12. Le due redazioni, di Matteo e di Luca, sono sensibilmente diverse. Dall'esame del contesto possiamo notare la cura di Luca nel presentare il Signore che si ritira a pregare tutta la notte. Poi chiama i discepoli, ne sceglie tra loro 12 che chiama apostoli. Fatto questo, proclama a tutti il discorso. L'Evangelista Luca, pur mantenendo quasi tutto il materiale che si trova in Matteo, tuttavia lo concentra in una sintesi molto densa. È lecito pensare che Luca orienti le parole di Gesù verso la situazione che la Chiesa dei tempi apostolici stava vivendo, una Chiesa che il Concilio Vaticano II, basta leggere la Dei Verbum 19, ha cercato di recuperare. La pericope odierna è la parte iniziale di tutto il discorso. Nel confronto sinottico possiamo evidenziare ancora alcune caratteristiche principali. Una di queste è la brevità rispetto a Matteo. Le beatitudini di Luca, infatti, sono 4 rispetto alle 9, anche se vanno aggiunte i 4 guai assenti nell'Evangelo di Matteo. Luca costruisce sia le beatitudini che le minacce con la seconda persona plurale, beati voi, mentre in Matteo le beatitudini hanno la forma di dichiarazioni generali, eccezion fatta per l'ultima. Le beatitudini degli affamati e dei piangenti, con le relative minacce, sono in Luca annunciate con una specificazione temporale, ora. In Matteo noi troviamo una forte spiritualizzazione delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. In Luca le espressioni sono molto più realistiche. Questi motivi ci spingono a concludere che forse il terzo evangelista, pur conservando il tenore originario delle beatitudini maledizioni, come Gesù le ha pronunciate. In Matteo le beatitudini hanno più il sapore di una catechesi che cerca di descrivere le condizioni etiche per poter entrare nel regno dei cieli. In Luca si considera piuttosto la situazione del mondo nella quale la Chiesa si trova a vivere. E il punto di vista sociale in Luca, in primo piano, è proprio quei poveri che hanno fame, che piangono, che soffrono. Ogni affermazione di Gesù comprende la proclamazione della beatitudine o della maledizione, la categoria delle persone proclamate beate o maledette, la motivazione della beatitudine promessa o della maledizione minacciata. Ma esaminiamo la pericope. Al versetto 17 disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. Luca prepara lo scenario per il solenne discorso di Gesù. Egli discende dal monte dove ha scelto e costituito i dodici per incontrare la folla dei discepoli e la massa delle genti. Si fermò in un luogo pianeggiante. Alcune traduzioni portano un pianoro, e per alcuni commentatori si tratta di uno spazio pianeggiante fra le colline, non dunque di una pianura vera e propria. Qui Luca sembra eliminare la situazione di Marco, capitolo 3, i versetti 7-9, dove si trova presso il lago di Genesaret, presupponendo invece quella di Matteo, dove si parla di monte. Ma gli esegeti, pur non impegnandosi in acrobazie topografiche, considerano l'indicazione di Luca una specie di ritocco secondario, ispirato non da preoccupazioni di esattezza, ma di intonazioni al contesto. Gesù ha intorno a sé un assembramento di uomini, di ammalati, dove le balze di una collina sembrano essere meno confacenti. La folla dei discepoli, letteralmente un popolo numeroso di discepoli, è radunato intorno a Gesù. Discepolo è il termine più antico per indicare i seguaci immediati e costanti di Gesù. La denominazione dodici, più collegiale e ristretta, è una precisazione ulteriore. Luca sembra qui voler insistere nel distinguere i dodici apostoli dagli altri discepoli, i quali a loro volta si distinguono dalla folla. È forse un modo che anticipa quella descrizione della Chiesa che poi ritroveremo nel libro degli Atti. Da Gesù una moltitudine di gente è giunta, non soltanto dalla Palestina, ma anche dalla vicina Fenicia, il litorale di Tiro e di Sidone. Versetto 20, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: mentre dunque tutti sono intorno a lui per ascoltarlo, per essere guariti, anche liberati coloro che erano tormentati da spiriti impuri, egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva. Alzare gli occhi, nel linguaggio biblico, significa richiamare l'attenzione del lettore su quanto sta per essere detto o descritto. Gesù guarda i discepoli, che stanno davanti a lui come in una specie di anfiteatro. Essi sono i primi destinatari della sua parola, e quanto Gesù sta per dire fonderà per sempre la sussistenza e il destino della comunità che egli ha radunato. Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. La beatitudine è un genere letterario caratteristico, molto usato nella scrittura da profeti e da sapienti. si usava per dare un annuncio di gioia riguardo al presente o una promessa per il futuro. Nell'Evangelo, oltre al discorso del monte o della pianura, noi troviamo almeno una trentina di brevi sentenze in cui discepoli o credenti vengono dichiarati beati per il loro incontro con la salvezza di Dio apparsa in Gesù. È facile ritrovarli negli Evangeli. Non si tratta dunque di un augurio astratto, di un desiderio religioso, ma siamo dinanzi a una dichiarazione solenne, fatta con l'autorità e la forza di Dio che agisce nella storia per attuare la sua giustizia. E Luca dirige le beatitudini a coloro che sono di fronte a Gesù, che si richiamano suoi discepoli. E la prima beatitudine riguarda i poveri, quegli anavim della scrittura, che sono i privi di sicurezza materiale e sociale, che già nei Salmi sono considerati i prediletti di Dio. Pensate al Salmo 72, al Salmo 107, 113, eccetera. I profeti li indicheranno come i veri destinatari dell'intervento salvifico di Dio. Isaia 49, 61. La motivazione, perché vostro è il regno di Dio. Ciò che Dio ha promesso per mezzo dei profeti, oggi, qui ed ora dunque, si realizza per i poveri, contro i ricchi, quei poveri sfruttati, oppressi, deboli. Questo è il modo con il quale Dio stabilisce il suo regno e manifesta il suo potere regale. Gesù, proclamando beati i poveri, non intende semplicemente dire che i poveri sono moralmente migliori degli altri. La sua affermazione si basa infatti su un presupposto teologico e non su una mera valutazione morale. La ragione del privilegio evangelico dei poveri deve essere cercata non nelle disposizioni spirituali che questi poveri potevano avere, ma nelle disposizioni di Dio, nel modo in cui Egli esercita le sue prerogative regali. I poveri, proclamati beati da Gesù, sono le persone realmente miserabili e disprezzate. Sono proclamate beate non in quanto poveri, ma proprio a motivo della loro condizione, che li pone come oggetto privilegiato della benevolenza divina, coloro ai quali è indirizzato in primo luogo la buona notizia della salvezza. Dunque, continua, versetto 21, «Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati». E si tratta di fame vera e propria, non di giustizia, come nell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 6. «Beati voi che ora piangete, perché riderete». Luca indirizza la beatitudine suddetta non agli afflitti, ma a coloro che piangono. Del resto, anche Matteo, capitolo 5, versetto 4, richiama tale senso concreto. La parola greca e ancor più quella ebraica descrivono un dolore in quanto si manifesta. L'afflizione di cui si parla non è semplicemente un'intensa tristezza, ma è tale perché esplode al di fuori. I pentountes sono le persone appena colpite crudamente nei loro affetti, come coloro che ad esempio piangono un morto. Dio stesso asciugherà per sempre le lacrime dai loro occhi, così ci ricorda l'Apocalisse, capitolo 7, 17 o 21, 4. Dalle beatitudini alle maledizioni. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e vi metteranno al bando. Ritroviamo qui l'avvertimento che Gesù dà nell'ultima cena. Ce lo ricorda l'Evangelista Giovanni, capitolo 15, versetto 20. Rallegratevi ed esultate, due imperativi aoristi che indicano l'inizio di un'azione nuova. Infatti la gioia è speciale, mai provata prima. In quell'esultare, infatti, non vi è soltanto la gioia interiore, ma una gioia che è visibile all'esterno, che fa sussultare l'uomo. Ma dicevo, alle quattro beatitudini subentrano i quattro guai, non presenti nell'Evangelo di Matteo. Gesù qui ricalca un modello letterario noto all'antica profezia. Pensiamo alla prima lettura, o Isaia del capitolo 5, dove sono raccolti ben sei guai di straordinaria veemenza e intensità. Se noi prendiamo, e così rinfreschiamo un po' anche la memoria, il profeta Isaia, capitolo 5, guai, capitolo 5, versetto 18, guai a coloro che si tirano addosso il castigo con corde da tori. Guai a coloro che chiamano bene il male e il male bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Guai a coloro che sono gagliardi nel bere vino, valorosi nel mescere bevande inebrianti, a coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l'innocente, eccetera. Dunque, nel contesto, questi guai in Luca non sono da considerare condanne irrevocabili, ma lamenti, forti inviti, anche drammatici, alla conversione. Da ricordare che, secondo uno schema veterotestamentario, nell'alleanza, ogni volta che questa viene rinnovata, gli impegni sono sanciti con una serie di beatitudini promesse e di maledizioni minacce. Deuteronomio 11:13, ad esempio, Deuteronomio 28. Guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Nel senso che avete riscosso il credito e dunque ora non potete pretendere più niente. Il tempo presente è usato per esprimere il tempo della realtà, descrivendo un'azione che si sta svolgendo ora, ma che tende a durare verso un immediato futuro. Così dunque, guai a voi che siete sazi perché avete fame, guai a voi che ridete perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Luca, più radicale di Matteo, in quanto alla carità, alla giustizia, ai doveri verso il prossimo, alla fedele sequela del Signore, non lascia spazio a compromessi umani. Parla a comunità venute dal paganesimo, che avevano dunque necessità di una scossa salutare, così come noi oggi, perché sì, noi, figli dei vecchi pagani, siamo sempre in pericolo di paganizzarci di nuovo. La predicazione del Signore deve essere presentata in tutta la sua durezza autentica, autenticamente evangelica. Non va edulcorata come si fa da tanto tempo. E neanche questa parola va usata per quella insulsa e inconcludente lotta di classe, come spesso per demagogia o per omologazione alle culture correnti. La parola investe innanzitutto il predicatore, e Gesù, il predicatore divino, ne ha vissute tutte le conseguenze. Stiamo attenti dunque. Per questo preghiamo. La seconda di Colletta. O Dio che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili, ascolta il grido dei poveri e degli oppressi, che si leva a te da ogni parte della terra. Spezza il giogo della violenza e dell'egoismo, che ci rende estranei gli uni agli altri, e fa che, accogliendoci a vicenda come fratelli, diventiamo segno dell'umanità rinnovata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.